Bene, buonasera. Sentite, va bene? Siamo tutti fortunati stasera perché ho tornato da stamattina la voce, sono 4 giorni che sono senza voce e stasera dico farò una conferenza con i segni, con le bandierine. Dice grazie a Dio, quando qualche colpo di rosso che arriverà. Bene. Continuiamo il nostro viaggio attraverso i proverbi. Abbiamo fatto le favole, abbiamo fatto il cerco, fatti i libri, non so, ogni anno me ne gioco una, il prossimo anno che ci resta? Qualcosa lo troveremo. Guardare e non toccare, è proprio vero che sia una cosa da imparare? Beh, a giudicare dallo sguardo del micio, lui non è proprio d'accordo. In effetti sappiamo bene che anche noi non siamo molto d'accordo, sempre, con questo proverbio. In realtà non siamo molto d'accordo con tutti i proverbi. Perché? Perché i proverbi in realtà sono chiavi di lettura di piani diversi di realtà. Quindi possiamo interpretare il proverbio alla lettera. E all'interno della definizione del proverbio, così alla lettera, c'è un particolare significato e su un certo piano di realtà ha un senso. Guardare e non toccare è una cosa da imparare, se lo guardiamo sul piano della, per esempio, dell'educazione, è corretto, insomma, no? Ma quanti sono i piani di realtà a cui ci introducono i proverbi? Sono tanti, tantissimi, perché i proverbi sono delle metafore, esattamente come un sogno. Facciamo un sogno e poi troviamo sempre qualche amico intelligente che ci dice te lo spiego io qual è il significato del sogno e ci dà un'interpretazione, alcune volte rovinandoci il sogno, ma in realtà, ammesso non concesso che la sua interpretazione sia anche corretta, di fatto ha dato un punto di vista rispetto a infiniti punti di vista, perché sappiamo bene che quando le poche volte o tante volte che ci ricordiamo i nostri sogni, sappiamo bene che lavorano dentro di noi. La cosa più banale è quella che ci danno un significato, lo interpretiamo e più o meno ci diciamo ma forse voleva dire questo, allora c'è la chiave di lettura, se io sogno qualcosa è qualcosa che accadrà, se io sogno qualcosa è qualcosa che è già accaduto. Ma poi di fatto tutti quanti noi sappiamo, allontano, perché c'è il mio tecnico audio che... un tecnico del suono. Ecco, la tecnica adesso mi ha fatto dire, dicevo, ma comunque sì, dicevo che appunto in realtà poi sappiamo che i sogni cominciano a lavorare dentro di noi quando ce li dimentichiamo. Questo è il motivo per cui peraltro il più delle volte ce li dimentichiamo, perché il nostro inconscio, che è saggio, non ce li fa arrivare, li fa salire piano piano a uno stato di coscienza, che è quello onirico, che è quello del sonno. Poi dopo, appena apriamo gli occhi per un istante, sapete nel dormiveglia, no? E uno, ah ma pensa, ecco, adesso ho capito questo sogno. Poi apriamo del tutto gli occhi, sparito il sonno. E questa è la saggezza del nostro inconscio. Perché? Perché i sogni lavorano dentro di noi proprio nella misura in cui, tanto di più nella misura in cui noi li dimentichiamo. Su questo Freud non sarebbe d'accordo, ma ormai Freud possiamo anche pensare che dice, ma anche lui era un coso di limiti, no? Lui era Dio. Comunque su questo sarebbe d'accordo. E quindi, i proverbi è esattamente la stessa cosa. E quindi il motivo per cui stiamo giocando con questi titoli che riportano a dei proverbi è perché poi in realtà quello che ci interessa davvero qua, tra di noi, ci interessa di ricordare a noi stessi che qualunque cosa accada nella nostra vita, qualunque sia il pensiero che abbiamo formulato, qualunque sia la situazione che stiamo vivendo, qualunque sia la difficoltà che ci sta tormentando, quella, così come la stiamo interpretando, è solo una delle infinite chiavi di lettura possibili. E allora, cosa cercheremo di fare stasera, così come cerchiamo di farlo tutte le volte che siamo qui? Cerchiamo di coltivare il dubbio, cioè di aiutare la nostra mente a, e la nostra coscienza possibilmente, di aiutarla a lasciare andare il bisogno di avere la verità, una e una sola. Sono fortemente condizionati su questo, no? La verità è una. La verità è una ogni respiro. Ogni respiro potrebbe cambiare la nostra verità nella misura in cui ad ogni respiro noi siamo in grado, se impariamo a farlo, di ampliare la nostra coscienza, di entrare in piani di realtà più ampi che non quelli dove comunicamente viviamo e comunichiamo. E dunque, guardare e non toccare è una cosa da imparare? Sì, se si tratta di imparare ad osservare consapevolmente prima di scatenare l'atto. Simpatica questa scultura che non ho capito dove sta, mi sembra in Francia, insomma, il tizio che esce dal bambino e fa lo sgambetto al poliziotto è troppo simpatica. Appunto, a significare lo scatenamento dell'atto. Noi viviamo così gran parte della nostra giornata, per non dire gran parte della nostra vita. E riceviamo uno stimolo, questo stimolo velocissimamente lo elaboriamo nella nostra mente ad un livello di cui il più delle volte, la stragrande maggioranza delle volte, nemmeno siamo consapevoli, e in funzione di questa elaborazione, quindi di una sorta di confronto immediato col database delle immagini, delle situazioni, dei traumi, bla 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 bla, dei condizionamenti, reagiamo. Per cui uno ci dice qualcosa e quello che ci capita istantaneamente ci caccia. E spesso, anzi purtroppo, c'è da aggiungere oltre a che spesso, poi passiamo proprio all'azione, all'atto. E sappiamo, per averlo sperimentato più volte nella nostra vita, che questo automatismo, stimolo, elaborazione e realizzazione dell'atto, azione, sappiamo che molto spesso ci ha messo nei guai, molto spesso è finito che abbiamo detto cose che non avremmo voluto dire, a volte addirittura abbiamo fatto cose che non avremmo voluto fare, e dopo non solo ci accorgiamo che non avremmo voluto né dire né fare quelle cose, ma addirittura ci accorgiamo che avendo detto e fatto quelle cose abbiamo scatenato nell'altro lo stesso meccanismo automatico che ci ha dato un pugno sul naso. E sappiamo che funziona così. Basta ricordare, sarà capitato a tutti prima o poi di avere un alterco guidando la macchina, no? E, allora, un attimo, e partono, è venuto! Quindi imparare ad osservare consapevolmente, in questo senso sarebbe saggio imparare a guardare prima di toccare, cioè prima di mettere in moto il nostro corpo fisico. E guardare non è soltanto osservare, guardare è osservare consapevolmente, perché vuol dire darsi il tempo di ricevere lo stimolo. A questo punto l'elaborazione non è più in automatico, ma è consapevole, e quindi cos'è che facciamo, cos'è che possiamo imparare a fare? Possiamo imparare a osservare, per esempio, le reazioni emotive che stiamo avendo. Quindi prima di partire con le parolacce o il gestaccio, possiamo darci il tempo di dire: caspita, sono davvero arrabbiato, e poi magari subito dopo dirci: sono davvero arrabbiato e mi verrebbe voglia di dargli un pugno sul naso, e poi subito dopo: sono arrabbiato, mi verrebbe voglia di dargli un pugno sul naso, ma che succede se poi glielo do? E quarto, beh, sai che c'è, adesso vado a casa e mi prendo una camomilla. Ecco, se avessimo questo spazio alla nostra consapevolezza, al nostro modo di essere in questo mondo, quindi qui non stiamo parlando di esperienze trascendentali o di percorsi spirituali elevatissimi, qui stiamo parlando di vivere almeno un po' meglio. Quindi in questo senso possiamo dire che l'atto del guardare, inteso come osservazione consapevole, quindi darci il tempo, è sicuramente un atto saggio. Poi passiamo all'altra parte del proverbio, il contatto, il toccare. Anche qui forse vale la pena appunto di ricordare un po' che cosa c'è dietro il toccare, no? C'è un atto, vedete in questi giorni, no? C'è gente che sta passando i guai perché ha messo una mano su un ginocchio. Quindi non è che toccare sia una cosa irrilevante, è una cosa che può avere il suo carico, avere il suo peso, se non ci connettiamo, se non ci connettiamo con la sensibilità dell'altro. Da dove nasce questa delicatezza del tema del toccare? Nasce da qui. Il contatto è una forma di comunicazione primitiva, anzi è la più primitiva di tutte. La prima cosa, il primo senso che sperimenta il nostro essere vivi è proprio quello: la nostra pelle sente, e comincia a sentire la nostra pelle prima ancora di nascere. Già nella pancia di nostra mamma la nostra pelle sentiva, sentivamo il suo calore, sentivamo quel bel liquido amniotico che ci avvolgeva, non so, ci faceva stare lì in santa pace, tante volte, non sempre. E quindi è chiaro che la nostra pelle, il contatto, il toccare ha a che fare con una esperienza di tipo estremamente intenso ed estremamente veloce, immediata, la reazione che abbiamo al tocco, no? All'essere toccati. Sapete bene che ci sono persone che odiano essere toccate, sono persone alle quali non è possibile nemmeno stringere la mano, la ritraggono. Lì che cosa è successo? Scusate, ma sarà così per tutta la sera. Che cosa è successo? Lì è successo che quel contatto primitivo o è mancato del tutto o è stato violento. Quando anni 70 è cominciato a nascere le nuove modalità di far nascere i bambini, no? Perché si erano passati dal parto in casa al parto in ospedale, negli anni 70 cominciò ad uscire questa nuova metodologia per ritornare al parto in casa, e all'epoca c'era un medico che si chiamava il dottor Le Boyer, e il parto Le Boyer era famosissimo all'epoca, me lo ricordo perché per l'appunto mia figlia è nata con quel parto lì, nata nell'81, e noi eravamo molto interessati a questa nuova modalità di far venire al mondo un bambino, e in effetti devo dire che l'esperienza per me fu estatica proprio, no? Perché c'ero soltanto io, mia moglie con l'ostetrica, e quando è venuta al mondo questa bambina è la prima cosa che è stata fatta, proprio senza nemmeno tagliare il cordone, è stata messa sul seno della mamma, e io vicino lì che piangevo come una rotta di collo. Ma è stata un'esperienza in cui c'era una tale densità d'amore, e c'era una tale delicatezza, le luci erano soffuse, il tocco di mia moglie sulla bambina e anche il mio era delicatissimo, tanto che poi, forse l'ho già raccontata, ma lei gli racconta, ormai sto dentro l'emozione, per cui a un certo punto c'era da tagliare il cordone ostetrica mi dà belle forbici e ha tagliato il cordone ombelicale. E poi mi ha detto, e adesso prendila e portala lì al caldo, perché adesso lei doveva proseguire, c'era l'espulsione dalla placenta e queste cose. E io mi ricordo che portai sto batuffo tutto sporco su questo tavolinetto, e su questo tavolinetto era stata sistemata una lampada a raggi infrarossi, perché doveva scaldarla, no? E io, stupidamente, preoccupato dell'eccessivo calore della lampada, mi sono messo con la testa tra la lampada e la bambina, provocandomi un ustione di terzo grado sul collo. Ma non ho sentito assolutamente niente, ero lì che parlavo con mia figlia, gli ho detto un sacco di cose, che peraltro, sapete la cosa che è bella? È che poi adesso mia figlia ha dei bambini, è grande, ma nel corso degli anni, quando poi è diventata più grande, mi ha detto delle cose che secondo lei io ho detto a lei, che erano quelle che io ho detto appena nata. Quindi in qualche modo dentro lei le aveva ricevute e le ricordava. Perché come quella volta che tu mi hai detto, ma io sapevo che non gliele avevo mai più dette, solo quella volta gliele avevo dette, in una maniera così piena di trasporto emotivo, no? Quindi pensate quanto quei momenti il contatto possa essere vivificante o terrificante, purtroppo. È di fatto il primo linguaggio, il contatto fisico è in grado di esprimere emozioni potenti, forti, come rabbia, paura, amore, disgusto, simpatia, antipatia, invidia, vergogna. Con un solo tocco di mano noi possiamo comunicare, e se non stiamo attenti comunichiamo all'altro in funzione di quello che l'altro percepisce, quello che l'altro ha come mondo emotivo interiore, e quindi davvero occorre fare attenzione. A me se qualcuno mi viene vicino e mi mette una mano sulla spalla non mi dà assolutamente nessun fastidio, anzi lo sento come un gesto simpatico, di contatto, amichevole, no? Ma mica tutti sono come me. Per cui mettere una mano sulla spalla bisogna prima, andiamo indietro di una slide, osservare consapevolmente chi è l'altro, sentire, darci il tempo, rispettare questa cosa qui, no? E questo ci consente di attivare un canale comunicativo che è fondamentale. Noi ci fidiamo tanto delle nostre parole, ci fidiamo tanto di quello che esce dalla nostra bocca, di quello che entra nelle nostre orecchie. E quello è davvero il minimo indispensabile proprio. Anzi, per più delle volte è poi quello che confonde, perché il fraintendimento passa soprattutto attraverso quello che noi diciamo e quello che l'altro ascolta. Mi sarà capitato, no? Di dire una cosa con una certa intenzione e l'altro capisce fischi per fiaschi e nasce il confronto, no? E invece attivarci per diventare così sensibili, attenti, da riuscire a sentire l'altro nella sua parte misteriosa, segreta, silenziosa, che non passa dalla bocca, ma passa dal suo campo energetico, da quello che c'è attorno a sé. E cosa ci pare? Per rinforzare questo concetto, ho letto che è stato fatto uno studio perché si voleva vedere quale fosse l'influenza appunto del contatto cambiando nazione, cambiando cultura, cambiando riferimenti culturali. E la cosa simpatica è stata fatta con i venditori di auto. Quindi sono stati presi un campione di venditori di auto e si è verificato che in Francia, in Italia sarebbe stato ancora più alto secondo me, ma cioè, l'hanno fatto in Francia e in Polonia. In Francia, se il venditore dell'auto ogni tanto, semplicemente, un tocco sul braccio, così, semplicemente, adesso magari ho scatenato la sonata e non me ne sono accorto. Un tocco sul braccio ogni tanto, mentre presenta le parti più interessanti dell'auto, quel tocco sul braccio è stato dimostrato, perché a volte lo facevano, a volte no, sono state misurate queste cose, e si è dimostrato che il bravo venditore, che sapeva quando toccare il suo cliente, qual era il momento giusto di toccarlo, aumentava il numero delle vendite. Ed è stato proprio statisticamente misurato. Poi hanno ripetuto lo stesso esperimento in Polonia. E in Polonia, ogni volta che il venditore toccava il braccio del suo cliente, la macchina non la vendeva. Perché? Perché in Francia, per l'appunto, popolo un po' più latino dei polacchi, evidentemente, appunto il contatto fisico, come dicevo io prima, è un contatto, così quel tocco sul braccio è un segnale di fiducia, no? Ti puoi fidare di me, ho capito quali sono le tue esigenze, fidati di me. E i francesi lo leggono come un segnale di fiducia. In Polonia uno che si permette di toccarti il braccio è un aggressivo, è qualcuno che sta cercando in qualche modo, figurativamente, di farti violenza. E quindi cos'è che stimolavano? Sfiducia e protezione e chiusura, per cui le macchine non si sono vendute. Ora, non so se sia ancora così, questo è uno studio che è stato fatto quasi 15 anni fa, quindi probabilmente sarà cambiato, però al di là che sia cambiato oggi o no, quello che è importante capire è proprio questo, quanto il contatto, il toccare, abbia a che fare con il nostro mondo interiore, quindi entra immediatamente in risonanza con quello che dentro di noi già c'è. E noi da dove veniamo? Noi veniamo da qua, no? Quante volte ce lo siamo sentito dire da piccoli, no, non si fa, non si tocca, non si dice. È l'indicazione che da piccoli c'è stata, al di là che i nostri genitori siano stati bravi o buoni o cattivi, quello è assolutamente irrilevante. Quello che è rilevante è che però il metodo educativo prevalente passa da qui. Passa da qui perché? Perché c'è una volontà di coercizione? Chiaro che no. Passa da qui perché? Perché anche noi, in quanto genitori, sappiamo bene quanta paura ci sia, no? Del fatto che un figlio possa farci male o dire cose che poi gli provocano delle reazioni negative. E insomma, qui ci sono tutti quei concetti educativi che grazie a Dio comunque col passare degli anni cambiano. Adesso bisognerebbe aprire una parentesi su come stanno cambiando, io avrei qualcosa da dire in merito, ma insomma, perché adesso siamo passati alla parte esattamente opposta, no? No, non si fa, non si tocca, non si dice sì, bello di papà, bello di mamma, fai, dici, tocca, rompi, scassa. E i risultati si vedono poi, no? I risultati sono quelli che abbiamo visto su YouTube ieri. Avete visto su YouTube ieri quel ragazzo di 14 anni che ha tirato il cestino della carta straccia alla sua insegnante e l'insegnante non si è mossa. Terrorizzata, impassibile, ma in realtà terrorizzata, non ha reagito in nessun modo. C'era un pezzo di Granellini ieri mattina su Quelle della Sera che parlava di questa cosa, un pezzo intelligentissimo secondo me, in cui diceva, manifestava la sua vicinanza a quella professoressa, ovviamente, però leggeva anche il significato della sua incapacità di reagire, no? Perché? Perché gli insegnanti ormai sono stati portati a un livello di frustrazione totale, per cui quella insegnante già sapeva che se avesse reagito e avesse messo una nota sul diario a quel ragazzo, il giorno dopo la dirigente la chiamava, ma la professoressa si potrebbe vedere di fare, di non colpire il ragazzo, perché? Perché nel frattempo il genitore, la mamma è arrivata dalla dirigente a protestare, io vi denuncio a tutti. Questa è la situazione in cui siamo oggi. Quindi, l'insegnamento, come al solito, agli estremi poi si toccano, il risultato era che con un insegnamento rigido di questo tipo sono usciti una serie di personaggi come sottoscritto, che poi ci ha impiegato 50 anni, sto ancora lavorando, per liberarci da tutte queste paure. E dall'altra parte l'estremo opposto è che escono fuori dei ragazzi che sono senza alcuna capacità di autoregolamentarsi, nessuna capacità di connettersi e di rapportarsi al contesto. Per loro o stiano a scuola, o stiano a casa, o stiano in mezzo alla strada, è la stessa cosa. Si può prendere benissimo una persona e solo perché ci sta antipatico riempirlo di botte e di calci in faccia, come è successo a Roma qualche giorno fa. Quindi sono i ragazzi usciti dai sì, si può fare tutto, anche ammazzare qualcuno, senza alcuna consapevolezza di quello che sta accadendo. Certamente, se fossimo stati totalmente liberi, per l'appunto con tutti i sì che stavo dicendo ora, saremmo ancora vivi? Forse no, sia perché non avremmo avuto chiaro il concetto di pericolo, no? Non continueremmo a mettere la mano nel fuoco, perché nessuno ci ha spiegato che il fuoco brucia, ma ancora di più saremmo ancora vivi nel senso che stavo per l'appunto dicendo ora. Vivi nel mondo, siamo in grado di essere vivi nel mondo, cioè di sentire che essere nel mondo non può significare essere totalmente liberi. Totalmente liberi, l'idea dell'essere totalmente liberi, anzi nemmeno l'idea, la sensazione dell'essere totalmente liberi, libero se lo può avere un bambino appena nato, che sa che l'unica cosa che deve imparare a fare è squillare. Se squilla tutto arriva, ecco. E per noi essere vivi non è più questo, non è possibile che sia questo, no? Per noi essere vivi significa sono libero entro i limiti che inevitabilmente il vivere insieme a una persona, insieme a delle altre persone in un ambiente di lavoro. Se adesso qui uno si mette a cantare a squarciagola, che devo fare? Io lo mando via, dico grazie, è stato bello, però la porta sta di là, no? E quindi quella persona non è più viva in questo contesto, va a vivere da un'altra parte. Oscar Wilde, con la sua raffinatezza, sempre dice: l'esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri errori. Ed è così. Toccare, vivere, sperimentare e sbattere la testa per terra sperimentando o sul cantone del muro è proprio quello che è inevitabile che accada. Sono i nostri errori? Sono errori o sono semplicemente meccanismi attraverso i quali impariamo? E stiamo ancora, sentite, stiamo parlando ancora sempre di un solo piano di realtà, quello della vita quotidiana. Perché se questa, semplicemente questa slide qui la trasferiamo un attimo su un piano un po' più alto, ci possiamo cominciare a chiedere: ma quello che mi è accaduto nella vita, quel dolore, quel tradimento, quella malattia, rispetto alla mia crescita, al mio essere quello che sono, rispetto a quello che è la mia intimità più profonda, che cos'è? È un errore? Il passare al concetto di esperienza è ciò che ci libera dal bisogno di essere legati al concetto di fede. Noi, soprattutto in quest'area culturale, siamo potentemente legati al concetto di fede. A noi ci dicono: devi credere. Devi credere perché? Perché è così, perché è questione di fede. Io sinceramente a 15 anni questa cosa qui non ce l'ho più fatta, mi sono ribellato a questa faccenda qua. Ora direte: il matto sei tu, non siamo noi. Può darci, e quando anche fosse ci sono abituato. Ma il problema che dico io è: siamo davvero convinti che tutta questa complessità, siamo incredibilmente complessi nel senso di meravigliosi, no? meravigliosi. Siamo davvero convinti che tutto quanto questo debba limitarsi, fermarsi al confine di qualcosa che non capiamo, che non sperimentiamo e ci dobbiamo soltanto fidare? Dobbiamo soltanto crederci? Ecco, quando io vi passo la mia esperienza, ma quando ho cominciato a dire no, non mi basta, guarda caso, ho cominciato ad incontrare tutta una serie di persone, libri, maestri, amici, che mi hanno messo nella condizione di poter sperimentare che qualcosina che era almeno un po' più in là del limite della fede, che la fede mi aveva inculcato, no? E allora, se ho potuto sperimentare un po' più in là, forse posso sperimentare anche un po' più in là, e forse ancora un po' più in là. Ed ecco che il toccare, e se per toccare intendiamo fare esperienza, diventa il percorso spirituale più alto, la possibilità cioè di fare esperienza del nostro mondo interiore, fare esperienza di chi siamo realmente, fare esperienza addirittura, e qui qualcuno saltò la sua sedia, ma insomma non sarà la prima volta che lo sentite dire, c'è la possibilità anche di fare esperienza di Dio. Se pensiamo che fare esperienza di Dio sia adesso da qualche parte incontro quel vecchio con la barba bianca, no, chiaramente no. Perché? Perché quello non è Dio, quella è un'immagine di Dio, un'immagine stereotipata di Dio. Ma se per caso quel Dio di cui si può fare esperienza fosse nelle mie cellule, se quel Dio di cui posso fare esperienza stesse nascosto fra i miei neuroni, o se addirittura, come dice Vito Mancuso, improvvisamente scopro che quel Dio dentro di me è i miei neuroni, cioè è il mio pensiero, è il mio corpo, è la materia di cui sono fatto. L'altra sera, non so chi, se qualcuno di voi c'è stato, lì al palazzo, all'università su Via Giovone, non mi ricordo come si chiama quel palazzo lì, Coppo Wasserman, ecco, là dentro c'è stato un incontro con Vito Mancuso e Franco Fabbro, che è un neuroscienziato, anche lui ha scritto un bellissimo librone, facilissimo, e parlavano proprio di questo, no? Parlavano dell'esperienza di Dio intesa come esperienza di libertà. Ed essere liberi significa essere liberi di poter contattare e percorrere la propria strada per incontrare se stessi, la propria anima e il proprio Dio, o almeno quello che si sente per se stessi essere Dio, è possibile. A partire da cosa? A partire proprio dalla materia. Quindi la separazione materia e spirito è qualcosa che stava funzionale a giustificare il concetto di fede. La materia la tocchi e quindi la puoi sperimentare, il resto è fede, quindi non ti pensare di poterla sperimentare. Nel momento in cui la nuova teologia, Vito Mancuso è un teologo, non è l'ultimo credino della terra, anzi, a mio avviso è uno dei maggiori teologi moderni, lui stesso dice, come tra l'altro diceva anche il suo maestro, il Cardinal Martini, morto qualche anno fa, tutti i personaggi che insomma sì, entravano in chiesa, ma dovevano stare attenti che qualcuno gli facesse lo sgambetta, perché non è che fossero molto amati, e ancora oggi è così. Insomma, il concetto è proprio questo, guarda che è la materia che è anche spirito, proprio perché la materia come potrebbe esistere se non fosse spirito? Come potrebbe esistere ciò che è concreto se non tenuto insieme all'energia pura, che è l'energia vitale e che è la divinità? Ma qui ci siamo allargati proprio alla grandissima. Rimaniamo con Oscar Wilde e rimaniamo su questo piano di realtà. Questo solo per farvi vedere che, insomma, anche quattro parole così semplici, se vogliamo, no? Possiamo aprirci ad un altro mondo. Anche perché appunto nel momento anche in cui parliamo semplicemente di esperienza, ma quanti sono i me che sperimentano? perché sperimentiamo e facciamo esperienza con il corpo, facciamo esperienza con la mente, facciamo esperienza con le nostre emozioni e, come stavamo per l'appunto dicendo, facciamo esperienza anche con l'anima. Per cui, se la conoscenza è avere coscienza di dove sono collocati quei puntini colorati, fare esperienza significa connettere, dare un senso a quel disordine, no? Comprendere le connessioni fra quei puntini colorati. E se invece vogliamo passare dall'esperienza alla sapienza, quindi mettiamo sapienza o mettete se volete coscienza, lì significa vedere addirittura le relazioni, le interrelazioni fra ogni singolo puntino e tutti gli altri puntini. Questa che cos'è se non la coscienza dell'unità? Che cos'è se non l'interdipendenza di cui parlava Buddha? Che cos'è l'uno se non questo? Perché siamo uno? Perché siamo uno? Perché adesso ci fondiamo e tiriamo fuori questa palla di carne grossa quanto tutti quanti noi? No, siamo uno perché in realtà ognuno di noi in questo momento è connesso a tutti gli altri. Stiamo sperimentando quello che stiamo sperimentando, anche se vi sembrerà strano, sappiate che quello che state sperimentando in questo momento è anche, non soltanto funzione delle vostre elaborazioni mentali ed emotive, ma è anche funzione dell'energia che in questa sala esiste in questo momento, perché ci state voi e proprio voi. Basta che adesso entri dalla tua porta un'altra persona, l'energia della sala cambia e l'esperienza che voi fareste di quello che io dico cambia. Certamente a questa cosa come la vogliamo prendere? Per fede? Ci credo perché è per fede? No, ci credo perché ne ho fatto esperienza. L'invito è: trovate il modo di farne esperienza anche voi. E non è difficile. L'avete già sperimentato, no? La differenza che c'è nell'essere seduti, che ne so, in una stanza, in una sala d'attesa dal dentista con quattro persone, poi entra la quinta e tutti sentono che la quinta ha una paura terribile. Cominciamo a sentire, a dirci: ma non sarà che oggi il dentista mi farà male? In realtà quello che sembra il nostro pensiero è il suo pensiero, che noi stiamo incamerando. E quindi quanti ne sperimentano? E quindi la domanda subito dopo è: ma quanti me esistono? Quanti me esistono? Perché me la prendo per così poco quando accade qualcosa? Perché mi sembra che stia crollando il mondo quando accade qualcosa? Quando in realtà potrei dirmi: allora, con quel me che adesso è coinvolto da quella cosa, mi sembrerà pure che crolli il mondo, ma io adesso mi sposto e vado da questo e poi da quello e poi da quello e guardo la situazione. Sapete che la realtà cambia, no? Sapete, l'abbiamo già visto, solo che ce ne dimentichiamo, perché il condizionamento di pensare e di sentire che siamo sempre e soltanto questo individuo, quante volte ce lo siamo ripetuto qua dentro fino alla nausea, ma è inevitabile, ogni volta ce lo ripetiamo. Quante volte ci diciamo: ma io sono fatto così, ma io sono fatto così, è proprio la limitazione violenta di tutte le nostre potenzialità. Noi non siamo fatti così, noi siamo fatti, anzi noi siamo, anzi noi, noi, anzi io. Stasera sentì una cosa molto bella, ricordate quella frase del Vangelo in cui sembrerebbe, perché voi sapete che i Vangeli sono stati ritoccati centinaia di anni dopo, ma insomma, c'è una frase del Vangelo che dice: io sono la via, la verità e la vita. E appunto, per fede uno prende questa frase e dice: beh, sì, Gesù è la via, la verità e la vita, salvo mettersi d'accordo su cosa significhi via, verità e vita. Ma sentivo stasera un signore che diceva: no, guardate che la vera traduzione non è io sono la via, la verità e la vita, ma è adesso l'io è la via, la verità e la vita. L'io. Quindi non io Gesù in Palestina con la barba e il vestito bianco e il mantello rosso. È troppo facile quello, no? Mi guardava lui. Che ci viene più facile dire che persona meravigliosa, e lo amiamo, come peraltro anch'io lo amo, ma non quel personaggio lì, anzi quel personaggio lì mi fa simpaticissimo, ma poi tutto quello che attraverso le cose che ha detto ha influito anche sulla mia vita, quello mi piace molto, ma basta. Il limite della fede vorrei lasciarlo andare, e allora mi interessa di più capire, e se c'era scritto l'io è la via, la verità e la vita, a chi lo stava dicendo Gesù? E lo stava dicendo a tutti quanti noi, quindi no, lui è la via, la verità e la vita, anche io sono la via, la verità e la vita, anche io, perché l'io ce l'abbiamo tutti. Quale io? La nostra personalità? Ovviamente no, perché la nostra personalità, se fosse la via, la verità e la vita, sarebbe un disastro. Ma l'io, l'apostolo io, maiuscolo, il vero sé, la nostra vera realtà, la nostra vera identità, quella che per l'appunto, essendo scritta in maiuscolo e chiamandosi l'io, la sentite che per assonanza a chi si avvicina? L'io, vuoi vedere che l'io significa Dio? Io sono Dio, la via, la verità e la vita? Bestemmie queste terribili, Fontano Bruno gli hanno dato fuoco per molto meno. Per fortuna non c'è più la Santa Inquisizione, per questo mi consento di dirle questa cosa. Ma l'io, quindi possiamo aprire un pochettino, uno spiraglio su noi stessi e considerarci come qualche cosa che è di più della nostra personalità, del nostro ego, di quello che pensiamo essere il nostro carattere, il nostro modo di fare, il nostro modo di stare al mondo. E se considerassimo la possibilità di essere molto diversi da come pensiamo di essere fatti, se considerassimo che domani, provate a pensarci un attimo, perché sembra da pazzi, ma in realtà oggettivamente cosa ci impedirebbe domani mattina di andare alla stazione, prendere il primo treno che passa e iniziare un viaggio che si ferma tra 3 anni? Cosa ce lo impedirebbe? Solo la paura di farlo, perché oggettivamente potremmo farlo. Cioè, ma non c'ho i soldi. Arrivato alla stazione di Milano, ti fermi, chiedi l'elemosina, e fai il prossimo biglietto, mangi un panino e vai avanti. C'era un mio vecchio maestro che dava questo come esercizio. L'esercizio di consapevolezza, bisognava andare a Milano, nella stazione centrale, starci lì per 2 giorni e 2 notti, e dovevi sopravvivere. Devi partire da casa tua solo con i soldi per il biglietto d'andata, non per ritorno, solo d'andata. Dopo 2 giorni e 2 notti, poi adesso lo chiamerebbero un esercizio di sopravvivenza, no? Sapete questi gruppi che fanno per le aziende, no? Che vanno nella giungla. Ecco, lui era un antesignano, lo faceva alla stazione di Milano. 2 giorni e 2 notti alla stazione di Milano, se torni vivo, e riesci a procurarti i soldi per mangiare, per dormire e per tornare a casa, sei pronto per fare notevoli passi avanti, notevoli passi avanti. Ecco, siamo molto di più di quello che pensiamo. A livello del corpo, è chiaro che cosa che ci limita? Qual è il confine? Il confine è quello del piacere e della sicurezza, cioè del rapporto col nostro corpo. Il toccare ci mette a diretto contatto con il nostro corpo, e nel momento in cui pensiamo a un corpo, cos'è che ci diciamo? Non diamolo molto per scontato, perché cos'è che ci diciamo? Ci diciamo io ho un corpo. Non ci diciamo mai io sono il mio corpo. Io ho un corpo. Abbiamo cioè un atteggiamento possessivo e consumistico nei confronti del corpo. ma soprattutto lo sentite il confine? Io ho un corpo, quindi io sono una cosa, il mio corpo è un'altra. E il mio corpo è bene che stia lontano da me. Perché? È perché il mio corpo di che mi parla? Invecchiamento, malattia e morte. E quindi mi spaventa. Allora io ho un corpo, e magari potessi comprarmene un altro. La chirurgia estetica questo fa, vende pezzi di corpo a buon prezzo, anche nemmeno tanto buono credo, insomma questo fa, no? Siamo terrorizzati dall'idea che il nostro corpo non funzioni e cerchiamo di aggiustarlo, ma anche un certo tipo di atteggiamento nei confronti della terapia, di tutte le terapie, della medicina, no? Della guarigione, ha a che fare con questo forte condizionamento di sentire che il corpo è altro da noi. Andiamo dal meccanico che ci aggiusta la macchina, andiamo dal meccanico che ci aggiusta il corpo. Essere un corpo significa, lo pensi me, la guarigione in primis tocca a me, è mia responsabilità. Il potere di autoguarigione che abbiamo è infinito, esattamente come stavamo dicendo prima. Quindi non riusciamo ad autoguarirci solo perché per fede abbiamo creduto che ce lo debba guarire qualcun altro. È un condizionamento che abbiamo, perché ci sono popoli, tanti anni fa, ma lo si trova ancora in giro, leggetevi e venne chiamata a due cuori, non so se l'avete letto, un libro splendido, piccolino, dove lei racconta questa sua esperienza di viaggio, vera peraltro, di viaggio di attraversamento del deserto in Australia insieme agli aborigeni, e lì c'è a un certo punto uno che si rompe la gamba e di notte va a dormire e la mattina dopo lei lo vede che camminava tutto argillo e lei stupiva, che è successo? A quell'ora invece era assolutamente normale, si era riparato la gamba. Poi ce ne sono altre di cose bellissime, come quando a proposito di interdipendenza dormivano tutti attorno al fuoco e a un certo punto uno pensa, o lei pensa, grazie, buonanotte. Dopo, ultimo della fila, prego, buonanotte. Perché per loro la comunicazione telepatica è normale. Voi pensate che questa appartenga solo agli aborigeni? Solo che noi abbiamo spento tutto. Vi ricordo che gli scienziati ci dicono che bene che va, quando siamo proprio bravi, utilizziamo il 7-8% del nostro cervello. E quell'altro 92 quanto c'è? Quanto c'è? Cosa c'è? Pensate. Quindi, io a volte mi diverto nel dire questa cosa, ma ne sono fermamente convinto, non ci credo per fede, ne sono convinto, non ho avuto ancora il coraggio di sperimentarlo, forse in questa vita non ci riuscirò, ma questa è una limitazione che mi sto dando, ma io sono sicuro che se uno di noi dice io so volare, apre la finestra e parte, e vola, io andrei giù come una pera, per cui non lo faccio, però so che questa potenzialità davvero c'è, così come c'è la potenzialità di essere, molti questo sapete che lo fa, Gesù era uno di questi, perché pensate che Gesù camminasse sull'acqua perché era il figlio di Dio? No, Gesù camminava sull'acqua perché lui aveva realizzato pienamente che l'io è la via, la verità e la vita, cioè la connessione fra lui e la sua divinità era totale, quasi totale, e quindi camminava sulle acque, e quindi risorgeva dai morti, e quindi invece noi questo l'abbiamo fatto diventare una dottrina, una fede, allontanando tutto questo da noi. Quando Gesù era venuto a parlare a ciascuno di noi di questa possibilità, a livello cognitivo Lomino dice, sono disposto a fare esperienze nuove, ma solo se non servono a niente, perché non ho nessuna intenzione di cambiare, che sia chiaro. Ecco, questo Lomino è qua, voi pensate che sia una battuta, ma vedete, nel lavoro che io faccio, lavoro con le persone, quindi incontro delle persone, capisco quante volte mi capita che ci sono persone che vengono perché dicono di voler cambiare, poi ad ogni proposta di chiave di lettura leggermente diversa dalla solita, la risposta è sempre e comunque inizia con queste parole: sì, però. Al dodicesimo sì, però io gli dico: senta, mi dispiace, io per lei non posso fare niente, non sono così bravo, grazie, vada da qualcun altro, questo è il nome, in genere gli do il nome di uno psicologo, più utile di uno psicologo. L'immagine ideale che ho di me in relazione a me stesso e agli altri, il livello cognitivo, questo mi dà, un'immagine che ho di me, però sentite quanto il costruire l'immagine di sé abbia a che fare con un mare di cose che mi sono state indotte, un mare di cose che potrei, a cui potrei aprirmi, se me ne assumo la responsabilità, se ne avverto l'urgenza, se ho il coraggio di farlo, perché guardate che avere quel coraggio lì significa andare incontro a qualche fastidio. Primo fastidio è che a casa vi dicono tu sei matto, come mia madre l'ha ripetuto come una cantilena miliardi di volte. La costruzione, il livello cognitivo ci consente la costruzione della relazione con gli altri, quindi non solo la comprensione, ma poi la costruzione effettiva. Perché? Perché andiamo oltre i limiti dell'esperienza cognitiva. Quando cominciamo a sentire di voler bene a qualcuno, insieme a qualcuno ci stiamo bene, di qualcuno addirittura ci innamoriamo, di qualcun altro abbiamo paura, di qualcun altro sentiamo, ma questo è meglio che io sia un po' lontano. Ecco, questo ci dà la misura e ci colloca. Però, di nuovo, ci colloca dove? Lì dove, in quel momento, in relazione alla nostra consapevolezza di quel momento, non possiamo che collocarci. Ma apriamoci alla possibilità, no? Apriamoci alla possibilità. C'è persone che hanno gli stessi tre amici da 80 anni. Ma è possibile che non c'è stata la possibilità di aprirsi a una quarta amicizia? Possibile che non c'è stata la possibilità di dire a uno di questi tre, sai che c'è, io con te non sto più tanto bene, possibile? E quindi presupporre certamente che il nostro cuore si possa aprire emotivamente al contatto con gli altri, quindi non partire dal concetto gli altri sono tutti sbagliati, io sono l'unico figo, e quindi sono gli altri che devono venire da me. No, siamo noi che andiamo verso gli altri. E poi siamo noi anche disposti ad accogliere se casomai fortunatamente qualcuno viene verso di noi. Ma siamo noi che dobbiamo aprirci agli altri, no? Ecco, e questo significa darci la possibilità di, come dire, di maturire e maturare come gli alberi da frutto, no? Il fiore e poi il frutto, e questo è quello che siamo noi, siamo qualcosa che è continuamente in crescita, continuamente in evoluzione, e quindi ci possiamo aprire. Se non sta accadendo, se vediamo che la nostra vita è un po' asfittica, un po' chiusa, un po' limitata, senza amicizie, senza contatto, e allora, ok, senza giudicarsi e senza spaventarsi, ma una domandina facciamocela: cosa posso fare per migliorare la qualità della mia vita? Perché lì il rischio è che cadiamo nella trappola di dirci la mia vita va bene proprio così. Se andava bene proprio così, nascevamo in mezzo al deserto del Nevada e stavamo lì da soli, noi e un cactus. Ma siccome non siamo nati nel deserto del Nevada accanto a un cactus piantati così, a che ci servono le spine? Perché del cactus qui abbiamo portato le spine, a che ci servono? Ma vogliamo buttare giù quelle spine? Vogliamo cominciare a sentire che siamo, certo, un'individualità, lasciamo un'individualità così come una goccia nel mare, così come un albero nel bosco, un filo d'erba in un prato, una spiga di grano in un campo di grano, quello siamo. E se non viviamo questo, stiamo sprecando la potenzialità della nostra vita, stiamo vivendo come fossimo un cactus e invece siamo un essere umano. Cosa fare? Ognuno trovi la sua strada, ma la trovi, o quantomeno la cerchi, ci faccia qualche domandina, mettiamoci un po', come dicevo all'inizio, a coltivare l'arte del dubbio, no? Rifugiamo dalle certezze, il mondo ci adesso comincia la campagna elettorale, mamma mia, tutti che partiranno con le loro verità assolute. Berlusconi già ha cominciato a dire che ci toglierà le tasse, questa non l'avevo ancora mai sentita, porca miseria, gente lascia a tutti, e c'è gente che dice, oh che bello, saremo tutti senza tasse, non parliamo del resto, perché il resto sorvolo per pietà. Il livello spirituale, qui entriamo nella parte più ampia, più alta se vogliamo, no? L'esperienza di una dimensione altra rispetto alla realtà materiale e mentale. Abbiamo la possibilità di fare esperienza di questa dimensione. E come sono, come sanno bene, per esempio, scienziati e artisti. Come penseremmo scienziati e artisti che c'entrano con la spiritualità? Guardate che tutti gli scienziati hanno spiegato bene che la loro, quelli grandi scienziati, quelli che hanno scoperto cose importanti, hanno sempre detto, così come gli artisti, che non è che la loro scoperta è il risultato dei loro calcoli. Il risultato dei loro calcoli era poi a un certo punto, improvvisamente, una mattina, si svegliano e hanno sognato la soluzione. Cioè, mancava una virgola al loro calcolo e quella virgola risolve tutto. Il calcolo è importante, tutto il percorso, il duro lavoro dello scienziato è fondamentale, ma quello che arriva in fondo, quello che fa la scoperta, il salto, è l'intuizione. E questo tutti gli scienziati l'hanno detto, per non parlare dei grandi artisti. Tutti i grandi artisti parlano di ispirazione. Cos'è quell'ispirazione? Perché, guardate, no, anche i nostri cantanti, in genere, i nostri cantanti, di canzoni che proprio quelle che ci colpiscono, che poi restano per tutta la vita, ne fanno una o due di canzoni, perché quelle sono quelle che sono arrivate da questa dimensione alta. Le altre sono le brutte copie di quelle due che hanno tentato di ripetere. Ma in realtà, sapete Freddie Mercury come faceva le sue canzoni? E Freddie Mercury era uno da poco. Ma Freddie Mercury dormiva con la tastiera alle spalle del letto. E lui di notte componeva. Le sue canzoni più belle le ha composte così. Allora, chi le ha composte? Io o l'io di Freddie Mercury? Chi le ha composte? La personalità di Freddie Mercury, che era quella persona pure piena di problemi e di sofferenze? O l'io, il vero sé di Freddie Mercury, che è un'anima infinita, capace di ascoltare le voci dei mondi? Perché quella roba lì ce l'abbiamo pure noi. Le voci dei mondi parlano anche alle nostre due orecchie, non a queste. Cioè, se stanno sentendo le voci dei mondi alle orecchie, preoccupate. Andate al dottore. Ma le voci dei mondi parlano dentro, profondamente dentro, nel cuore. E ce l'abbiamo anche noi. Noi possiamo ascoltare quello che una volta venivano chiamati il suono delle sfere celesti. Cioè, dentro di noi c'è il movimento dei pianeti e delle stelle, c'è l'intero universo. E ci vogliamo perdere perché uno ci ha sorpassato a destra? O ci perdiamo perché uno ci ha sorpassato a destra? Scienziati artisti questo fanno. Scienziati artisti entrano in questo piano, con le loro antenne sensibili raccolgono voci dai mondi e ce le portano a noi, per questo li amiamo. Solo che di nuovo sono loro o siamo anche noi, perché quel piano, come volete che sia, se non qui, è tutto ciò che siamo nell'intero universo. E allora, adesso per confondervi le idee, un po' di confusione sui tempi, perché possiamo pensare al passato, in che modo ci condizionano le esperienze del passato? Questo è il presente del passato. Se io il passato lo porto nel presente e faccio sì che il passato mi scombini la vita, o me la condizioni, o me la limiti, no perché mia mamma ha sempre fatto così e quindi si fa così, no perché mia nonna mi insegnava che e quindi si fa così, no perché non so chi, ma qualcuno me lo deve aver già detto, che questa cosa non si fa e quindi non la faccio. Ecco, questo è il presente del passato. È qualche cosa che in alcuni momenti della nostra vita è anche utile, ma in qualche momento della nostra vita, non come perno centrale della nostra vita. Ci sono persone che attraversano la loro esistenza girati all'indietro, camminano così. Tutta la vita sono i cosiddetti conservatori a oltranza, no? Tutti a guardare, ma quando c'era lui, c'era lei, sì. Non è che le cose fossero molto migliori di adesso, nel passato le cose sembrano migliori perché semplicemente ci siamo sconnessi emotivamente dal nostro passato, lo sappiamo bene. Poi se ci pensate, poi, allora, ve la ricordate quell'esperienza terrorizzante del professore o del preside che vi chiama perché dice adesso vieni che ti metto una nota? La ricordate quell'esperienza? È capitata, no? Che terrore! Adesso che si ride, no? Adesso vi viene una risata al pensiero, una risata. Eppure all'epoca ci abbiamo sudato freddo, non ci abbiamo dormito, eravamo terrorizzati, c'era venuto un mal di pancia. Oggi di quell'esperienza lì cosa rimane? Tutti quanti avete sorriso. Un sorriso. Allora, possiamo ricordarci di questo piccolo banale esempio ogni volta che sembra che il passato ci renda inevitabile qualche scelta drammatica, o qualche scelta che ci pesa, o qualche scelta che dobbiamo fare ma vorremmo poterla non fare? Ricordiamoci del diario e della nota. Guardate che quello che oggi, a causa del passato, vi sembra drammatico, fra 10 anni vi ci farete una risata sopra. Oddio, mi lascia e sarò solo, sola per tutta la vita. E fra 10 anni, non meno male che si è levato dalle scale, non meno male. Ma? Il presente del passato. Poi c'è il futuro del passato. Il futuro del passato. Ci riusciamo a dirci, in funzione appunto di tutti questi condizionamento, ce la facciamo a dire, qualunque sia la frase, non posso che fare così, virgola, ma forse anche no? Altra mantra di questa sala, l'abbiamo ripetuto qualche miliardo di volte, virgola, ma forse anche no. Se imparassimo a chiudere tutti i nostri pensieri, tutte le nostre decisioni, tutte le nostre valutazioni, con virgola, ma forse anche no, sembra una cosa ridicola, ma guardate che qui le sinapsi cominciano a sconnettersi, i percorsi neuronali per cui il trenino dei pensieri passa sempre da quel 7-8% del cervello, lasciando fuori tutte le altre potenzialità. E perché? Il trenino percorre quei binari lì, è un po' più comodo, ma se noi li cominciamo a sconnettere, quelle sinapsi, il trenino, pur di non deragliare, cambia strada e ne trova un'altra. E scopriamo che quell'io via, verità e vita, caspita, è proprio vero che io sono l'io, il mio vero sé, è la via. Che significa la via? E qui cominciamo a capire, ma guarda che non erano solo parole così poetiche. Il mio io è la via, significa... Me la costruisco da solo la strada.
40 miei piedi, cioè qui, miliardi, 100 miliardi di sinapsi che possono costruirci, sono io che le costruisco, non il mio passato. Sono io che genero i binari su cui il treno dei miei pensieri e quindi di tutto ciò che sono, o la realtà che configuro va avanti. E la via, io non ho detto io sono la stazione d'arrivo, sono la via. Che significa? Significa che sono un percorso infinito, non finiremo mai di costruire la nostra via, il nostro viaggio, e ci portiamo sempre a questo, a quello che ci ha testato i piedi sul padre. Quindi le frasi sono, finiscono con ma forse anche no, oppure l'alternativa è e se ci provassi, no, questa cosa non si può fare, e se ci provassi, e se per caso fosse che, mettiamo dei possibilisti ad oltranza, almeno per un periodo. La mia proposta è provateci per 3 mesi, per 3 mesi diventate possibilisti e vedete che succede, no? Esperienza. Poi c'è il presente del futuro. Charlie Brown si chiede cosa fai nella vita e lei sbaglio. Lucy, che è saggia, anche se è pestifera, ha capito, perché il presente del futuro è proprio quello, cioè io riuscirò a costruire il mio futuro se nel presente non ho certezze, non ho dubbi, cioè certo che sto vivendo, che nel vivere inevitabilmente sbaglierò, ma che lo sbagliare è sinonimo del vivere. La perfezione è morte, perché la perfezione è ferma in quanto perfetta, la cosa perfetta è immobile, non ha bisogno di cambiamento. Cos'è che non ha bisogno di cambiamento? La morte. Ciò che è morto è immobile. E allora il nostro continuo affanno nel cercare la perfezione significa che stiamo cercando di essere degli zombie. Lasciamo perdere, immergiamoci nei nostri errori come, adesso non mi ricordo esattamente le parole, ma una cosa del genere, nel primo canto del Paradiso, la Divina Commedia, perché nell'inferno tutto quello che la metafora, voi avrete pensato che davvero l'altro ieri è andato all'inferno, è una metafora bellissima del percorso di evoluzione dell'uomo, no? Allora, l'inferno, che cos'è l'inferno? Se andate a vedere, tutti i canti dell'inferno sono inevitabili traumi a cui ognuno di noi è portato a vivere, l'esperienza traumatica del vivere su questo piano di realtà. Che comincia con Paolo e Francesca, poi va avanti fino a che arriva Ugolino che si mangia i figli, ma noi non abbiamo mai interpretato la simbologia di queste cose, no? Tutti quanti noi sappiamo che in una relazione poi abbiamo subito qualche gelosia, abbiamo subito qualche tradimento, poi abbiamo subito che il senso della colpa, no? Come per arrivare poi al Ugolino che si mangia i figli, tutti quanti noi sappiamo benissimo che in quanto figli siamo stati mangiati dai nostri genitori e in quanto genitori mangiamo i nostri figli. In che senso? Nel senso proprio di condizionarli, benevolmente, ma siamo stati condizionati e condizioniamo. E quelli sono i traumi che viviamo tutti quanti noi, l'inferno. Cos'è che differenzia l'inferno dal purgatorio e dal paradiso? Nell'inferno tutti quelli che Dante incontra incolpano qualcun altro. Paolo e Francesca incolpano Giangiotto, Ugolino incolpa il cardinale e così via. Tutti quelli che stanno nell'inferno incolpano qualcun altro. Sentite la metafora, eh? Poi cresciamo, facciamo un po' di lavoro su noi stessi ed entriamo nel purgatorio. E lì tutti quelli che incontriamo, mentre questi davano tutti quanti la colpa a qualcun altro, quelli del purgatorio, cosa fanno? Danno la colpa a se stessi. Tutti quelli del purgatorio dicono, è stata colpa mia, avrei potuto far diversamente. Lì, sentite l'evoluzione? Come noi, no? Nell'inferno ci siamo stati, forse ci stiamo ancora, ogni tanto. Nel purgatorio abbiamo capito che sta storia di fare il dito non ha molto senso, e qui facciamo così, è colpa mia, e va bene. Poi c'è il paradiso. Chi c'è nel paradiso? Noi pensiamo a tutti quelli che sono buoni, perfetti. Stranamente, mentre Paolo e Francesca con un bacio stanno all'inferno e colpevolizzano Gianciotto, che li ha visti, che ha fatto la spia, in paradiso la prima persona che Dante incontra è una puttana veneziana che viveva a Firenze, che tutta Firenze conosceva, e questa in paradiso, e Dante gli chiede, ma scusa, ma perché tu stai in paradiso? Perché io ti conosco, so la tua fama. E lei risponde, perché guardo il mio passato con ilare, qualche cosa adesso la parola non me la ricordo, insomma mi è rimasto appeso questo ilare, sorridendo del mio passato, sorrido del mio passato. Capite qual è l'evoluzione spirituale? Prima do la colpa agli altri, poi do la colpa a me stesso, poi non do la colpa, semplicemente sorrido teneramente al fatto che siamo tutti sbagliati. Non è un perdonarsi, un giustificarsi, non è quello, è proprio essere saliti con la propria coscienza su un piano in cui sentiamo che la vita fluisce, scorre, e tutto ciò che è perfetto così com'è. E posso sorridere di questo, e quindi posso sorridere anche di me. E se riesco a sorridere di me, perché non dovrei sorridere degli altri? E allora eccola che arriva la pace perfetta, eccolo che arriva il paradiso. E il paradiso è quello dove tutti vivono così come sono, sorridendo teneramente della propria esistenza nel bene e nel male. Poi c'è il futuro del presente, non è importante ciò che accadrà, ma ciò che abbiamo fatto noi perché accada. Qual è il mio posto nell'universo? Che numero c'ho? Dice l'omino. Ecco, per l'appunto, quanto abbiamo fatto noi affinché la nostra vita appartenesse a quel viaggio di cui l'io è la via, la verità, la vita? In mezzo tra la via e la verità, e la vita c'è la verità. In che senso? Verità assoluta? No, perché se è l'io, l'io è la mia verità, così dire, e assumo io la responsabilità di sentire ciò che per me è vero. Ti saluto Fede? Non nel senso di Emilio, ma nel senso proprio di Fede. Ti saluto. Non mi interessa la fede, non mi interessa nessun paradiso fondato sulla fede. Mi interessa di più il mio paradiso interiore che si fonda sulla mia vita, la mia verità e quindi la mia vita. E così è la mia vita che diventa il paradiso. E questo è il percorso che per l'appunto Dante ci mostra in quell'incanto che è la Divina Commedia, se letta con questo tipo di interpretazione. Dunque, esperienza o creatività? Ormai il trucco è scoperto, no? Esperienza o creatività? Perché non tutte e due? Perché non tutte e due? Quindi guardare o toccare? E perché non guardare e toccare, toccare guardando, guardare toccando? E significa che non è una questione di età, è una questione di consapevolezza, è una questione di qual è l'età che io do a me stesso nel sentirmi su questa strada, nel sentire l'entusiasmo di voler almeno iniziare. Non è importante se ci abbiamo 15 anni o 205, non è assolutamente importante, è assolutamente relativo. Quello che è importante, perché? Perché noi i 15-205 li leggiamo su una linea del tempo lineare, a una dimensione, vero, ok? Lo spazio-tempo, spazio c'è tre dimensioni e tempo una sola. Non è così. Lo spazio c'è tre dimensioni, il tempo ce n'ha infinite di dimensioni, perché dipende da come io mi rapporto al tempo. Quindi qual è il mio tempo? È quello che io voglio sentire, voglio vedere, è quello che voglio percepire, è quello che voglio dare a me stesso. E qui si apre quel discorso a cui forse ho accennato la volta scorsa, con l'immortalità. O se l'idea dell'età media, oltre che per calcolare e fregarci le pensioni, sia un condizionamento violento che ci costringe a morire attorno all'età media, o se invece cominciassimo a dire, e se fosse possibile per me campare 150 anni? Perché poi dopo ci sono di gusto, 150 diventano 300, 900, ma più sarebbe 999. Queste sono leggende? O se fosse che invece quel condizionamento che è stato fortemente propugnato dall'Ipsen, prima moriamo, è un condizionamento di l'Ipsen di migliaia di anni fa che ci ha condizionato a morire a 86 anni. Oh, e qui non ci facciamo due risate adesso per chiudere, perché ultimamente è uscito un libretto di Sibaldi. Sibaldi non so se lo conoscete, ma insomma ha scritto diverse cose simpatiche, è molto divertente, però è interessante ascoltarlo, un po' meno vederlo, non mi piace proprio vederlo, ascoltarlo sì, mi piace. E a un certo punto lui ha scritto questo libretto, credo sia il suo ultimo libretto, sulla speciazione, e cioè lui individua nella storia dell'uomo come diverse volte sia accaduto che rispetto alla specie, ma questo, come si chiama lui, quello biologo, adesso c'è l'amnesia, Darwin. Darwin aveva individuato nelle specie animali, no? Poi anche specie vegetali, a un certo punto la specie madre succede qualcosa per cui c'è un cambiamento, nasce una nuova specie. Ecco, Sibaldi, ma non è l'unico, individua nella storia dell'uomo tutti quei passaggi in cui tac, tac, è accaduto qualcosa per cui una serie di individui ha continuato a percorrere la strada della specie madre, altri hanno formato una nuova specie. Da parte della prima speciazione c'è quella di Noè. Gli antidiluviani hanno proseguito e hanno pagato affogando tutti, poi la nuova specie invece si è salvata. È una leggenda anche questa, ma insomma è un esempio che lui prende. E poi ne prende parecchi altri nel corso della storia. Ma quello che mi interessava di più è che nelle ultime pagine lui fa una descrizione che ho riportato qui in maniera molto sintetica, una descrizione delle qualità che debbono avere, anzi che hanno in maniera innata tutti coloro che sono quelli che sono proprio fortemente attratti, chiamati, spinti, mettetela come vi pare voi, a uscire dalla specie madre. Sentono che nel percorso della specie madre stanno troppo stretti, vogliono più spazio, vogliono andare in un'altra direzione. Allora, quali sono le qualità degli specianti? Allora mi è venuto la voglia, ho aggiunto queste ultime slide proprio perché sento che sarebbe utile, non voglio dire di essere degli specianti, perché quello poi ognuno di noi sente davvero cosa prova, tanto è interessante vedere quali siano le qualità che per la specie madre sono dei difetti, e gli specianti possono diventare delle qualità. Quali? Per esempio, sapersi irritare più degli altri. Questa sembra terribile, ma sapersi irritare più degli altri, che significa? Come pure la seconda, sapersi annoiare più degli altri, che significa? Significa sperimentare che nella specie madre ci stiamo male. Allora, il modo normale di vivere, tra virgolette, normale di vivere ci irrita, ci annoia, ci dà fastidio, no? E quindi diciamo, è l'energia che ci porta a deviare. Poi, siamo capaci di lasciare chi non ci piace, come dicevamo prima, siamo capaci di lasciare andare le persone che sentiamo non congeniali a noi, non adatte a noi, ci vediamo, oppure siccome sai come a Natale ci vediamo tutti e quindi io con quelle persone tutti i santi Natali vado, rompo le scatole ma ci sto. E se provassimo per una volta nella nostra vita a dire sai mamma, a Natale stavolta vado in Alaska. A fare che? A trovare Babbo Natale. Posso farlo? Ecco. Siamo capaci di non temere i giudizi. Guarda, se cominciamo a deviare, i giudizi partono a raffica. Quindi una qualità importante degli specianti e futuri tali è quella di non temere i giudizi. Se temiamo i giudizi non ce la possiamo fare. E torniamo subito in carreggiata. Non aver bisogno di vincere sempre, perché anzi, prendere questa via significa quasi sicuramente, per non dire sicuramente, che affronteremo un sacco di sconfitte. Ricordavo l'altro weekend che c'era una lezione a scuola, un bellissimo film di Liliana Cavani, anni 70, su Giordano Bruno, che era uno speciante, uno di quelli che proprio è andato completamente fuori. E nella scena finale, prima, mentre c'è il tribunale che lo condanna al rogo, ci sono tutti questi cardinaloni con i loro velluti rossi, poi ci sono tutti i nobili, le vecchie signore con tutte le gioiellate, no? Voglio immaginare questa scena rinascimentale. C'è tutta quanta questa roba, e il giudice che condanna al rogo Giordano Bruno e si vede lui che dice qualcosa sottovoce. E allora nella sala c'è un brusio, tutti che si chiedono, ma chi ha detto? Chi ha detto? E allora il regista torna su Giordano Bruno e si vede che Giordano Bruno dice a voce più alta, ci avete più paura voi. Quindi lui sapeva perdere, ma sapeva anche che quella sua perdita era la sua vittoria. Ci avete più paura voi, io ci avrò paura di andare sul fuoco, perché sono un essere umano, e di bruciare vivo non credo che mi facesse tanto come idea, ma la paura, quella vera, era quella del tribunale, aveva paura di lui, delle sue idee, e cioè la specie madre sentiva che, poi ogni volta che arrivano gli specianti, la specie madre piano piano si secca e finisce. E poi quella speciante, la speciazione, dopo un certo tempo diventa a sua volta specie madre, fino a che non arriva un'altra. E l'umanità va avanti così, almeno questa è la teoria. Quindi siamo capaci di dimenticare il passato? Siamo capaci di pensarla diversamente dalla massa? Con tutte qualità senza le quali com'è possibile che ci apriamo alla possibilità e se fosse possibile? E infine, ultima, ma penultima, è quella di essere capaci di rinunciare al realismo. Finché siamo realisti, quando diciamo, fai presto tu, ma io devo pagare le bollette della luce e del gas, è vero, questo è sano realismo. Però se questo sano realismo mi impedisce di trovare in me la via, la verità e la vita, ho trovato l'Enel, l'Abga e l'Ivagas, c'è da farci qualche domandina. L'ultima è questa, abbiamo paura di essere unici, singolari, individui meravigliosi, irripetibili, in tutto l'universo, per tutte le epoche, le ere, gli eoni, uno come me non ci sa. E questo, se lo dice la mia personalità, chiamate la neuro, perché è ora di ricoverarmi, ma non lo sta dicendo la mia personalità, non mi sento unico e irripetibile nel mio modo di essere, quello è pieno di errori e mi ci faccio una bella risata sopra. Anni qualche volta che non ci riesco. Poi insomma, almeno ci provo. Ma io so che dentro di me, io, il mio vero sé, è davvero unico e irripetibile e merita che io sia totalmente dedicato a quello, perché quella è la parte che contiene il tutto. Noi invece prendiamo la parte per il tutto, la parte più piccola. È come se di tutto questo nostro corpo ci interessasse l'unghia del mignolo. Ah, l'unghia del mignolo. E tutto il resto? Noi stiamo passando la nostra vita preoccupandoci dell'unghia del mignolo. E per finire, dice il saggio, semina un atto e raccoglierai un'abitudine. Semina un'abitudine, raccoglierai un carattere. Semina un carattere e raccoglierai un destino. Quindi attenzione a ripetere sempre le stesse cose per abitudine, attenzione a dire che queste abitudini sono il mio carattere, sono fatto così, e attenzione perché se io comincio a dirmi sono fatto così, quella è la mia verità e vita, quello diventa il mio destino. Quindi, dalle mie abitudini scaturisce la mia vita. Che bella vita di merda. Grazie e buonanotte. Se volesse, lì ci sono dei volantini, se avete qualcuno a cui darli potete prenderne quanti ne volete. Allora, grazie, ci vediamo la prossima volta.
Grazie.